Signori e signori, madame e messieurs, ladies and gentlemen, rien ne va plus. Eccoci a noi, anzi, con una nuova trasmissione. Purtroppo ha meno voci del
Menomata.
soliti, esatto. Abbiamo perso alcuni anonimi per strada, non sappiamo dove sono andati, ma li abbiamo persi.
Torneranno,
Torneranno,
forse. Chi lo sa?
forse, chi lo sa. E comunque, anche se sarà forse a due voci, forse a tre, noi comunque siamo sul pezzo lo stesso, ragazzi. Siamo sul pezzo, siamo qui a tenervi compagnia in questa meravigliosa serata sul Tecnocontrollo.
Che culo.
Che culo, ragazzi.
As usual.
Bene, e vabbè, potremmo iniziare con delle news un po' così di passaggio, insomma.
Tipo fresche fresche di
Ma
giornata.
sì, dai, fresche fresche di
Vabbè,
giornata,
allora
vai.
farò già il pur della situazione e vi darò una news di sicurezza, bug e quant'altro. Ma buonasera! Ma buonasera, miei porno cazzi ascoltatori, come la va?
Ecco, il nostro
E sto
Jaipur.
cazzo. Non confondiamo il Jaipur con la cioccolata. Allora,
Va bene, dai.
qui è l'anonimo 00 come la farina. La notizia è che i NAS, ovvero i Network Attached Storage, ovvero gli hard disk che connettete alla rete di Western Digital, che è uno dei marchi più prominenti del settore, in generale degli hard disk e dei supporti di memorizzazione. Da metà 2017 è stata scoperta una falla che permetterebbe,
Che
a
culo.
quanto pare si vocifera, di avere il permesso di amministratore su questo NAS. Per farvela semplice, un NAS è come ho detto prima, un hard disk che collegate alla rete, in modo di poter fare backup dei vostri file o altre cose interessanti. Di solito ha un'interfaccia di controllo per semplificarvi la gestione dei vostri file e di solito sono accessibili, si spera, solo da rete interna. La cosa interessante è appunto che è stata scoperta questa vulnerabilità che permette a un attaccante di avere i privilegi di amministratore su questi aggeggi, perché alla fin fine sono dei computer come altri, solo che il sistema operativo permette di fare cose limitate. Il problema è che se lo scopo principale di questa macchina è tenere file e voi ottenete i permessi di amministratore su questa macchina, ahinoi, avete tutti i file. Ma siccome non bastava, è stato scoperto anche che c'è una backdoor, che questa è stata inserita volontariamente da Western Digital, ma che purtroppo le credenziali di questa backdoor sono state perse e sono disponibili pubblicamente, sia l'username che la password, e la cosa ancora peggiore è che queste non sono modificabili dall'utente. Quindi, una volta che qualcuno riesce a entrare con queste credenziali, dopodiché è libero di fare tutti i tentativi di attacco possibili, tra cui quello di cui parlavamo prima, e ottenere permessi di amministrazione sulla macchina o comunque usare la macchina come porta d'ingresso per altre macchine nella rete o per far parte di una botnet o un sacco di altre cose divertenti che di solito speriamo di non averci mai a che fare nella nostra sottorete.
Bello però, dai,
Un amore proprio,
simpatico
sì.
come cosa. È utile anche, secondo me. Vabbè, diciamo che le backdoor hanno fatto un altro mordo.
Sì, in realtà cioè, il problema di questo non è solo la backdoor, è anche una vulnerabilità
Certo.
scollegata dalla backdoor, ma che una volta entrati con la backdoor può essere facile da applicare.
Ok. Vabbè, io invece volevo parlarvi non so se i nostri ascoltatori si ricordano Julian Assange, beh, diciamo è il fondatore di WikiLeaks,
Tra le altre cose ho scoperto che non è il fondatore.
è uno
È un
dei un
cofondatore e quello che è
cofondatore,
stato scelto per essere
il
la faccia
portavoce.
pubblica, esatto, il portavoce di WikiLeaks.
Bene, comunque non so se lo sapete, ma vabbè, insomma, da quando c'è stato WikiLeaks, anzi da qualche anno, da poco dopo, si è aperta una campagna di persecuzione nei confronti di WikiLeaks e Julian Assange a un certo punto è stato accusato di abominevoli reati, si è rifugiato dal 2012, quindi 5 anni fa. nell'ambasciata ecuadoregna a Londra. Quindi era a Londra, ha pensato bene che non voleva essere beccato e portato probabilmente negli Stati
No,
Uniti.
allora aspetta, la questione è stata che lui si era consegnato alla polizia di Londra, ha fatto il processo ed è stato messo agli arresti domiciliari. Dopodiché, quando è stata ventilata l'ipotesi dell'estradizione in Svezia, allora lui è andato a rifugiarsi in ambasciata ecuadoregna.
E dal 2012 che è in questa meravigliosa ambasciata. Non può uscire, ovviamente. Questa ambasciata, l'ambasciata è costantemente sotto controllo dalla polizia inglese per impedire che lui fugga da qualche parte. E niente, tutto questo per evitare l'estradizione in Svezia, che ovviamente nella paura che poi dalla Svezia in realtà a un certo punto arrivi il grande fratello americano, cioè gli Stati Uniti, l'impero del male, diciamo così, per portarlo all'interno di un black hole, un buco nero nel sistema carcerario americano. E vabbè, lui è lì rifugiato, l'Ecuador gli ha dato asilo dentro la propria ambasciata. Ebbene, adesso sembra che l'Ecuador gli voglia dare anche la cittadinanza. Non solo, l'Ecuador ha cercato anche di dargli, garantirgli lo status diplomatico e per assicurarsi sostanzialmente l'immunità e un passaggio sicuro per poter arrivare in Ecuador e quindi smetterla di essere dentro l'ambasciata americana, scusate,
Ecuadoregno, oddio, sarebbe
ecuadoregna, sarebbe grave, sarebbe
grave.
grave, l'ambasciata ecuadoregna. E l'ufficio estero, diciamo così, del Regno Unito ha letteralmente detto che l'Ecuador sa che l'unico modo per risolvere il problema è che Julian Assange lasci l'ambasciata dell'Ecuador e si consegna alla giustizia. Ecco, il concetto della giustizia di questo personaggio del governo inglese è abbastanza interessante. Benissimo, detto ciò, salutiamo un nuovo cittadino ecuadoregno, probabilmente rimarrà per qualche altro anno lì finché la situazione non
In
cambierà,
vacanza a
e
Londra.
in vacanza a Londra, e vabbè, così è. Ah, una cosa che non so, avevamo detto la cosa che Wikileaks è diventata ricca ultimamente.
No, mi è sfuggita.
Ti è sfuggita?
Sì.
Praticamente a un certo punto è apparso un tweet, una roba del genere di Assange che ringraziava gli Stati Uniti e le carte di credito in generale per aver bloccato sostanzialmente la raccolta fondi.
Ancora
Ancora
anni
all'inizio,
fa.
cioè praticamente loro avevano tentato di bloccare qualsiasi aiuto monetario a Wikileaks. E allora Wikileaks ha detto, vabbè, pagateci, sosteneteci in
Bitcoin?
cripto
Oddio,
pure,
scherzi.
sì! E praticamente la cosa da ridere è stata che a quel punto gli sono arrivati qualche decina di migliaia di
Che
bitcoin,
adesso
che allora non
valgono.
valevano assolutamente niente, e si sono trovati improvvisamente. Cioè, diciamo che grazie al boicottaggio americano delle carte di credito, ha servito ovviamente all'impero del male, cioè agli Stati Uniti d'America, WikiLeaks ha un sacco di soldi per poter continuare a fare controinformazione.
Se ovviamente trova un exchange
Certo, se trovo,
che glieli liquida.
vabbè, credo che l'abbiano trovato, non credo che abbiano i problemi dei piccoli pirle, credo che riescano a muoversi a livello globale molto bene, molto meglio
Di
di quello che potrebbe.
me, te.
Sì, no, non mi sembra di aver dubbi, insomma, credo che da Hong Kong al Giappone, in qualsiasi posto, riescano a muoversi molto bene.
Alla
Va bene,
Russia.
insomma, alla Russia, eccetera, eccetera. Bene, detto ciò, insomma, questa era
Una chiosa
una chiosa
divertente.
divertente, esatto, su Assange, Wikileaks e cripto pure, sì. Beh,
Vabbè, allora restiamo nel tema. Vabbè,
che potrebbe entrare, vai.
allora restiamo in tema cryptocurrency a questo punto. E in Corea del Sud si sta preparando il Ministero delle Finanze a vietare gli exchange, ovvero quei siti in cui si possono convertire valute nazionali in cryptocurrency e viceversa. E stavi controllando Kraken, vero? Sì, quella la diamo poi come notizia. Appunto, sono stati effettuati dei raid di controllo fiscale negli exchange esistenti attualmente in Nord Corea, e appunto il ministro della finanza ha annunciato
Sud
che
Corea.
in Sud Corea, ovviamente, ho detto Nord, vabbè, era ovvio che non poteva essere. E appunto si stanno preparando a chiuderli con una legge ad hoc.
Sì, questo ha determinato diciamo, un abbassamento immediato del mercato delle criptocurrency. Beh, vabbè, su questo argomento, rimanendo su questo argomento, cos'altro che si potrebbe dire?
Kraken.
Kraken, giusto, Kraken. Allora, vabbè, sempre parlando di criptocurrency, ne avevamo parlato mi sembra anche la volta scorsa, che esistono degli exchange,
E
cioè...
anche 30 secondi fa.
E anche 30 secondi fa, cioè dei posti sostanzialmente di siti internet in cui voi versate degli soldi, degli euro, fate dei bonifici bancari e poi da euro o dollaro, quello che volete, iniziate a comprare cryptocurrency, che di solito sono 10-15 tipi diversi di
A
cryptocurrency a
seconda.
seconda. Bene, uno dei più
Maggiori,
grossi,
sì.
maggiori, forse a livello europeo il più grande exchange che c'è,
Sì.
che si chiama Kraken, credo che venga da tipo
È un mostro
un mostro
leggendario, sì.
leggendario, sì,
Pieno di
ok,
tentacoli e propaggini varie.
in cui la foto di pubblicizzazione è praticamente un gruppo di fricchettoni che sta davanti ai computer e si diverte tantissimo,
Come un sacco di
tutti,
start-up informatiche.
esatto, tutti fricchettoni,
E posso
capelli lunghi,
assicurarvi
eccetera,
che non è
eccetera.
vero, comunque,
Vabbè, però questo
che non
è.
è sempre
Comunque,
così.
insomma, sto Kraken è giù da un sacco di tempo.
Vabbè, diciamo che noi adesso qui è venerdì sera, quando ci ascolterete sarà lunedì o martedì o chissà quando, però venerdì, quanti ne abbiamo? 12 gennaio. Allo stato attuale è giù da quasi 48 ore perché la manutenzione è iniziata ieri giovedì alle 6 del mattino, ora italiana, e se guardate la pagina di aggiornamento dell'andamento di questi lavori, lo stato avanzamento lavori, hanno incontrato, doveva essere un'operazione di un paio d'ore, invece hanno incontrato un sacco di problemi tecnici, a detta loro, ma qualcuno qui ha già avanzato teorie del complotto. E appunto i
Ed è giù.
server
Ed
non sono ancora tornati su.
è giù.
Venerdì sera i server non sono
Voi
ancora su.
immaginatevi un posto in cui si scambiano decine e decine di milioni di
A
euro.
volte anche con trading veloce, cioè questioni di millisecondi.
Esatto, che da giorni è praticamente irraggiungibile, cioè un posto che non ho idea di quanti decine, se non centinaia di milioni di euro siano depositati, ma è abbastanza impressionante sta roba. A proposito di questo, poi, in realtà si è aperto l'altro giorno una discussione interessante su questo discorso delle
In
cryptocurrency.
separata sede intendi?
Sì, in separata
Sì, in
sede,
separata
sì.
sede abbiamo elucubrato un po' su questa cosa delle cryptocurrency. Ovviamente la cosa più ovvia da dire a riguardo è che c'è stato un superamento, come diceva il nostro anonimo Cirio, come ci siamo detti con il nostro anonimo Cirio, c'è stato un superamento dello Stato in quanto battitore di moneta. Lo Stato
Esatto.
fondamentalmente si pregia di questo diritto di poter battere moneta e in questo modo controllare l'economia del paese,
O
tendenzialmente.
anche a livello globale, non
Anche a
solo
livello
del
globale, a
paese.
seconda
Perché se
della valuta in questione, sì.
immaginiamoci per esempio il dollaro che viene usato per gli scambi di oro, di petrolio, di qualsiasi roba, in realtà chi detiene la possibilità di stampare che non sono i falsari ovviamente, ma lo Stato, non sono gli Stati Uniti d'America, la banca centrale ha un potere ovviamente assolutamente impressionante, può finanziare il proprio debito come vuole.
Ma appunto in questo momento sta intervenendo una forza esterna che sono queste cryptocurrency.
Esatto.
E il discorso è iniziato semplicemente dalla banale osservazione, che banale poi, vabbè, insomma, dall'osservazione che questo ha il potere di mettere completamente da parte lo Stato e creare questa valuta distribuita, per cui chiunque può generare valuta, può effettuare scambi senza bisogno di un intermediario e varie cose che comunque eliminano lo Stato dall'equazione. Lo Stato non sarà più in grado, tra le altre cose, di ricavare tasse da questi scambi, scusate, perché non sempre saranno tracciabili le transazioni, a seconda poi della cryptocurrency e dei metodi che si utilizzano, e che quindi appunto lo Stato è destinato a morire in un futuro di cryptocurrency,
sì,
poi, o comunque a uscirne fortemente indebolito.
Infatti in realtà poi la cosa che colpisce è che una serie di stati appunto stanno correndo ai ripari e iniziano a mettere fuori legge le cryptocurrency, cercano di diminuire la possibilità di scambi, insomma cercano di mettere i bastoni fra le ruote a queste cryptocurrency.
La domanda successiva che ci siamo fatti, però, ed è il discorso che volevamo fare in particolare oggi, è: e poi?
Certo.
Cosa succederà poi?
Sì, non solo cosa succederà, ma
cosa sta già succedendo?
Ma cosa sta succedendo? Cioè, in realtà sembra quasi che ci sia, la tecnologia che sta sostituendo gli stati, cioè abolisce, supera i confini degli stati e lì in qualche modo ne abolisce le capacità di intervento. Immaginiamoci che improvvisamente uno abbia nel suo cellulare i suoi soldi, che potrebbero essere 5.000, 10.000 o 10 milioni di bitcoin, non usiamo più, e va in giro per il mondo, compra, va, scambia, eccetera, eccetera. Faccio solo un esempio: la possibilità di esportazione di denaro da un paese all'altro è limitata normalmente, cioè uno non può per esempio uscire dall'Italia o entrare dall'Italia con più di 10.000 euro se non dichiarandoli e in qualche modo essendo sottoposto a qualche forma di tassazione o comunque di controllo. Uno all'interno del suo cellulare, nel suo wallet, già oggi potrebbe avere tranquillamente 10 milioni di bitcoin, cioè del valore di 2.200 miliardi di euro, e potrebbe tranquillamente passare qualsiasi controllo di ogni... Quindi in realtà quello che stiamo assistendo è che la tecnologia sta eliminando anche questo concetto delle barriere, concetto dei... chi ha il potere e così via, no? E poi a questo punto quindi uno Stato, gli Stati, anzi anche gli Stati più potenti in realtà, che vedono in qualche modo facevo l'esempio, per esempio rispetto alle monete, storicamente sulle monete c'erano l'effigie
del Cesare,
dell'imperatore, di Washington, insomma,
Lincoln,
di chi cavolo era, insomma, no? Poi non ho abbastanza, e adesso era il segno del potere, adesso questo si sta superando. Assieme a questo, in realtà discutendone, in realtà la cosa che colpisce un po' è lo sviluppo di un'ideologia, a questo movimento di tipo tecnico, tecnologico, in realtà sta corrispondendo anche la creazione dell'elite con delle ideologie abbastanza condivise, se vogliamo, maggioritarie in alcuni luoghi.
In alcuni circoli.
In alcuni circoli, che sono ovviamente su internet, cioè non è che siano circoli fisici.
Beh, sono aspetta, qua non sono circoli fisici, negli Stati Uniti sono anche circoli fisici.
Sì, comunque sì. Sono distribuiti nel mondo, insomma, possiamo dire che vivono molto nella rete, vivono molto di scambi, comunicazioni, discussioni all'interno, non so, che potrebbe essere...
A volte anche azioni,
Reddit o altre robe, no? E l'ideologia sostanzialmente è quella dell'anarcocapitalismo.
Ah, nel momento in cui...
No,
volevo darmi un po' una pausa di suspense.
Sì, volevo cercare un po' di... perché stavo correndo tantissimo, che mi sembrava un po' esagerato.
Per i nostri ascoltatori che non frequentano ideologie opposte, l'anarcocapitalismo, che è già un ossimoro di per sé, secondo me almeno, è quell'ideologia secondo cui... bisogna eliminare lo Stato ma mantenendo un sistema capitalistico, quindi fondamentalmente si elimina qualsiasi regolamentazione, qualsiasi ostacolo allo sviluppo della libera iniziativa commerciale, per dirla in maniera molto molto, molto stretta. E nel momento in cui, secondo loro, non ci fosse più lo Stato, tutti gli scambi diventerebbero improvvisamente vantaggiosi per le due parti, e quindi il mercato tenderebbe a selezionare le aziende / le iniziative commerciali migliori per una sorta di sviluppo naturale di come si effettuano questi scambi. Sto facendo una confusione che metà basta.
Sì, posso interromperti? Prego, vai. Io leggerei la definizione da Wikipedia, le prime tre frasi. Dopo, ragazzi, ve lo leggete, perché sapete anche voi leggere con buona probabilità. Vabbè, l'anarcocapitalismo, chiamato anche anarcoliberismo, anarchia di mercato, anarchia del libero mercato, capitalismo libertario o anarchismo della proprietà privata, è uno degli orientamenti della filosofia politica liberale e anarco-individualista di area libertaria e della filosofia giuridica giusnaturalista contemporanea, ed è presente principalmente nel mondo anglosassone, quindi principalmente negli Stati Uniti
e in Inghilterra,
sebbene non manchino anche alcuni esponenti anarcocapitalisti francesi, tedeschi, italiani di altre nazionalità. Si tratta di un'ideologia politica che propone l'abolizione dello Stato a favore della sovranità individuale sotto il libero mercato. Ah, questo qui è nato negli Stati Uniti, vabbè, insomma, però il principale riferimento intellettuale per l'anarcocapitalismo è l'opera dell'economista e filosofo della politica Murray Rothbard, apparso sulla scena statunitense nel corso degli anni 60. Questa teoria propone l'installazione di una società priva di tassazione, dove ogni servizio venga offerto dai privati tramite spesa volontaria e nella quale sia eliminato ogni ricorso alla coercizione attraverso il superamento dello Stato ritenuto intrinsecamente autoritario. L'anarcocapitalismo, e qui ho finito, appare anche legato alle tematiche dell'anarchismo storico, quale il mutualismo, l'antisessismo, l'antirazzismo e l'antispecismo, se si applica la lettera del principio di non aggressione, ma affonda le radici nella tradizione liberale e liberista, definendosi l'unica possibilità di dare un contenuto realistico e coerente alla proposta di abolire lo Stato e la violenza che è in esso.
Quindi, okay, da una parte abbiamo un'ideologia anti-autoritaria, almeno in superficie, e comunque tendenzialmente, per così dire, umanistica, nel senso che è a favore della libera espressione dell'essere umano. Dall'altra però introduciamo il concetto di libero mercato come dominante su tutte le interazioni umane, e là cominciamo ad avere dei problemi, a mio modestissimo parere. Per esempio, in particolare, per ricondurci al discorso iniziale, il problema è che in questo momento, come diceva l'anonimo Cirio, si è creata questa elite di persone tecnicamente molto competenti che ha abbracciato in pieno questa ideologia. Per dire un esponente, un aderente all'anarcocapitalismo è Mark Zuckerberg, che è il creatore di Facebook.
Probabilmente anche quello lì, come si chiama, quello neozelandese, probabilmente
.com,
sì,
ma anche Assange, per esempio, certo. Anche Assange, perché la questione è questa: nel momento in cui una cosa è possibile tecnicamente, l'unica cosa che mi impedisce di portarla a termine, a parte l'etica, ma lasciamo stare perché a quanto pare ad alcuni non gliene frega un cazzo, è semplicemente lo Stato. È lo Stato che mi impedisce il pieno sviluppo delle possibilità tecnologiche che posso esprimere. E un esempio su tutti è appunto il Bitcoin. Il Bitcoin, nel momento in cui non fosse regolato dallo Stato, sarebbe proprio la piena realizzazione di questo, cioè la piena realizzazione, il mattone fondante di un'applicazione pratica di questa ideologia. Scambi assolutamente liberi tra esseri umani liberi, così per dire, e senza nessun intervento dello Stato, nessuna tassazione, nessuna regolamentazione e quant'altro.
Certo.
Ora, al solito, lungi da noi voler dire che ci vuole regolamentazione, ci vuole Stato, eccetera, eccetera. Diciamo, però, opinabile.
Certo, però è vero che in questo momento c'è un conglomerato, probabilmente di qualche milione di persone, di tecnologi, di programmatori di altissimo livello, di tecnici, di sostanzialmente tutti quelli, molti di questi impegnati nella cosiddetta new economy, nelle start-up, nella new economy, così via.
Industria 4.0, sì. Mi piace tanto la Confindustria.
Esatto, queste cose qua che in qualche modo formano hanno un peso che sta diventando sempre più rilevante a livello globale, e che nel contempo stanno sviluppando, sono imperniati di questa ideologia. Quindi no allo Stato, contro, cioè assolutamente tutti gli esseri umani sono uguali, ovviamente, quindi non c'è più...
Che poi anche lì ci sono delle correnti interne che non lo pensano, ma lasciamo stare.
Però la maggior parte probabilmente hanno questo tipo di dimensione. Ed è interessante perché si è formato un blocco economico a livello globale assolutamente rilevante, che è da Uber a IBM, Amazon, insomma tutte queste forme della tecnologia applicate, che assolutamente transnazionali, in cui l'indiano lavora assieme allo statunitense o il nordcoreano lavora assieme all'africano, che non gliene frega assolutamente niente, sono semplicemente, rifuggono qualsiasi forma dello Stato e sviluppano questo tipo di ideologia. È interessante perché sembra quasi che questa ideologia sia la concretizzazione di una forma economica, cioè della forma economica diciamo così, la tecnologia che sta venendo avanti, a cui questa ideologia dà una risposta, cioè dice sì, noi apparteniamo a questo gruppo sociale. Ecco, questo volevo, cioè mi sembrava interessante, insomma, come valutazione generale, insomma, politica, sociale, insomma, perché molto spesso altrimenti...
Giusto per non parlare sempre di droni.
Esatto, 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 sì, e soprattutto perché altrimenti pensate che siamo semplicemente qua a stare a vedere, a guardare
il valore delle criptocurrency,
o come smacchiare i giaguari. In realtà non è solo macchiare i giaguari, ma è anche cercare di vedere un movimento tecnologico di portata mondiale e con la sua rappresentazione ideologica, che appare abbastanza chiara, ovvia e anche definita, insomma, almeno ad oggi. Insomma.
A tal proposito vi consiglio una lettura, se posso permettermi, che è Nell'acquario di Facebook, l'irresistibile ascesa dell'anarcocapitalismo, scritto dal collettivo Ippolita, e che ahimè io ho comprato su Amazon per mancanza di altri posti in cui lo trovo.
Bisogna ammettere che è un
è divertente.
Ma tanto per fare un esempio,
hai un minutino, eh?
Ok, un minutino. Per esempio, ecco, una delle cose divertenti che sono venute fuori, credo questa qui è fonte Russian Today, mentre quella prima su Julian Assange è fonte Al Jazeera. Questa qui praticamente è stato trovato che Twitter sostanzialmente utilizza delle forme di censura rispetto a, ovviamente, i conservatori. Cioè, nel senso che in questo momento Twitter, e non è un caso, probabilmente l'ideologia dominante all'interno di Twitter sono gli anarcocapitalisti.
No, l'ideologia dominante che... ti stupirà, ma sono i liberal.
I liberal dentro sì. Twitter.
Sì, insomma, afferenti al Partito Democratico.
Dentro Twitter, è sicuro?
Non so nelle altre sfere, ma come tendenze dell'utenza, sì.
Perché in realtà a me sembrerebbe proprio un'azione da...
Purtroppo devo...
Va bene. Sfumarti. Ok, scusate, vabbè. Vabbè, vi abbiamo aperto, speriamo, un terreno di dibattito. L'anarcocapitalismo ieri e oggi. Ciao!
Ciao a tutti, no!